Una buona serata e benvenuti a questo nostro nuovo incontro nell'approfondimento di questo Vangelo di Marco. Avrete notato già nei precedenti incontri come questo Vangelo, il più breve tra i quattro, apparentemente abbastanza semplice, che potremmo suddividere in due grossi blocchi di quasi metà ciascuno, una prima parte dove si parla del segreto messianico, c'è come una domanda ricorrente: chi è questo Gesù veramente? L'Evangelista Marco presenta subito il tema centrale, infatti il Vangelo, come ricordate, inizia proprio dicendo espressamente Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E quasi al termine del Vangelo, dopo che Gesù è già morto sulla croce, c'è quell'espressione del centurione romano: quest'uomo era veramente il figlio di Dio. Ed è interessante notare come è un pagano che fa questa affermazione, quasi come se l'Evangelista volesse dirci che i pagani sono più disponibili ad accogliere quello che è il messaggio portato da Gesù e la salvezza che ci viene da Lui. Ecco, oggi noi ci fermeremo su una parte del capitolo 10 dove troviamo il terzo annuncio che Gesù fa della sua passione e morte. Siamo ai versetti 32 seguenti, appunto, di questo capitolo decimo. E possiamo leggere: mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti, e quelli che lo seguivano erano impauriti. Qui dobbiamo subito fare un richiamo su tante espressioni che vengono usate dagli evangelisti, e qui in particolare da Marco, che potrebbero passare come semplicemente una parte del racconto, ma sono sulla strada, certo, stanno camminando verso Gerusalemme, e in realtà sono come delle spie, se possiamo dire così, sono delle espressioni che servono a introdurci poi quella che è l'interpretazione più profonda che l'Evangelista ci vuole trasmettere. Vedremo poi meglio. Su questa strada noi troviamo l'espressione, no, ci sono i dodici che camminano con Gesù. Questa espressione, appunto, dodici, da una parte ovviamente ci ricorda le dodici tribù di Israele, ma questo numero già nell'Antico Testamento e ancora di più poi nel Nuovo, soprattutto dopo che Gesù ha terminato la sua missione, quindi dopo l'ascensione, ha un significato più profondo, non è solo un numero matematico, ha un significato simbolico, appunto, come tante altre espressioni che vedremo. Il numero 12, formato da due numeri, l'incontro del 4 moltiplicato per 3. Il 4 rappresenta i quattro punti cardinali e quindi i popoli della terra, tutte le genti, moltiplicato per 3, che è il numero della perfezione, quindi, come dire, il cammino di questi popoli, di questa gente, che è reso possibile dall'incontro con Gesù, verso una pienezza di vita, una vita più vera, più umana prima ancora che cristiana, possiamo dire. Secondo quello che è il progetto di Dio manifestato fin dall'inizio, quando si dice che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza, e che troverà poi ovviamente la sua pienezza completa, non più in questa terra, ma, come ci dice Gesù, quando con Lui saremo partecipi della vita eterna. Ecco, in questi dodici che camminano con Gesù, ci sono tre di loro che potremmo dire sono un po' lo zoccolo duro, il nucleo centrale, i leader, all'interno dei dodici, e sono appunto Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono quelli che Gesù in più occasioni porta con sé nei momenti più importanti. Li vedremo insieme a Gesù nella trasfigurazione, li vedremo quando Gesù va a riportare in vita quella giovinetta Talita, li vedremo nell'orto degli ulivi, chiamati da Gesù ad essere vicini a lui in questo momento terribile, anche se poi loro dormono. Questi tre hanno un nome, giustamente proprio perché hanno una posizione particolare. Pietro, lo sappiamo, sarà il primo responsabile, oggi noi potremmo dire il primo papa. Giacomo sarà il responsabile della Chiesa Madre, la prima Chiesa, che è quella di Gerusalemme, sarà anche il primo martire. Giovanni sarà il grande teologo e mistico di questa Chiesa nascente. Ebbene, i dodici e anche questi tre seguono Gesù, ma sono come impediti di vedere, no? Sono condizionati da una loro ideologia, perché loro sono convinti di seguire il Messia che sarà il trionfatore, che diventerà il grande re più potente di Davide, di Salomone, dovrà mettere in piedi un regno che sarà il più grande, con Gerusalemme, magari capitale del mondo, le genti che accorrono appunto, come avevano già pronosticato i profeti, per adorare il Signore su questo monte. Ecco appunto qui Marco ci dice, no, essi erano sulla strada. Cosa ci vuol dire con questa parola che è una chiave di lettura? Questa espressione sulla strada, proprio nel Vangelo di Marco, l'avevamo già trovata quasi agli inizi, nella parabola del seminatore, al capitolo 4, dove c'è appunto questo personaggio che semina e butta il seme su quattro diversi terreni, il primo dei quali appunto è la strada. E appena il seme cade sulla strada, ci dice l'Evangelista, arrivano gli uccelli e lo portano via, quindi il seme viene eliminato subito. Gesù ci dice che il seme è la sua parola, il suo messaggio, quindi quello che lui è venuto a portarci. Ecco, questo seme cade sulla terra, sulla strada, arriva il Satana, rappresentato dagli uccelli, che lo porta via. Però qui c'è un'altra cosa da notare. Satana certamente è, da una parte, il demonio, ma nel Vangelo di Marco c'è come un'identificazione e soprattutto nel potere che si verifica questo. Cioè quando le persone mettono al primo posto la ricerca del potere, dell'onore, della gloria, quindi degli interessi propri, crea una situazione che li rende refrattari al messaggio. Non accettano di essere dono o servizio per gli altri, è contrario ai loro interessi. E allora ecco, chi è ambizioso, chi desidera il potere, diventa refrattario al messaggio di Gesù. Quindi qui abbiamo questi apostoli, in primo piano questi tre, che sono sulla strada. E c'è Gesù che sta parlando, sta gettando il seme. Sta parlando di che cosa? Il figlio dell'uomo sta andando a Gerusalemme, dove dovrà soffrire molto. Addirittura verrà messo a morte. Loro sono sconcertati, ma nello stesso tempo non capiscono. È la terza volta che Gesù torna su questo argomento. Gesù parla di morte e loro cosa andranno a chiedere? Il potere. Dietro poi ci sono degli altri di cui l'Evangelista dice che lo seguivano, ma avevano paura. Quindi ci sono due gruppi che seguono Gesù. I dodici che rappresentano il popolo di Israele e al di là ci sono quelli pochi, qualcuno all'interno del popolo di Israele, ma sono quelli che sono i lontani. Pensate, non so, i pastori, no, quando nella notte in cui nasce Gesù sono i primi a correre, a riconoscerlo, a adorarlo. E i pastori erano considerati lontani perché ovviamente per il tipo di lavoro che facevano non potevano frequentare le sinagoghe, erano in giro per i monti, per i pascoli, via dicendo. E gli altri sono quelli che vengono dai pagani, di fuori di Israele. E è una costante che noi troviamo in questi Vangeli e soprattutto in Marco, più tu sei immerso in un'atmosfera religiosa, più diventa difficile comprendere il messaggio di Gesù. In qualche modo è più facile quando sei lontano dalla religione. E qui noi drizziamo le orecchie, come? Allora noi? Ecco, qui ovviamente bisogna stare attenti e fare una distinzione. La religione, che è quel complesso di regole, di norme, di istituzioni, che sono frutto non tanto di quello che il Signore ci chiede, ma costruite da una realtà umana e che quindi rischia di diventare, e spesso lo diventa veramente, una forma di potere. E tra l'altro un potere che ha molto più forza dello stesso potere politico, no? Perché il potere temporale usa la violenza, ma la violenza viene percepita. Mentre il potere della religione agisce all'interno, nella nostra mentalità, nella nostra psicologia, e quindi crea una forma di schiavitù che è molto più difficile da percepire e quindi da superare. Con Gesù prende con sé i dodici, ci dice ancora Marco, e riafferma apertamente: ecco, saliamo verso Gerusalemme, il figlio dell'uomo. Gesù non parla di Messia, usa questa espressione, figlio dell'uomo, troverà appunto questa istituzione religiosa, i sacerdoti del Tempio, gli scribi, i dottori della legge, che invece di accogliere il messaggio, addirittura vogliono eliminare l'autore. E ricordo anche che questa espressione, figlio dell'uomo, che ovviamente riguarda in prima persona Gesù, con due significati, tutti e due importanti. Figlio dell'uomo perché lui, figlio di Dio, non è venuto a fare una passeggiata sulla terra a recitare, no, come se fosse un attore. Cioè lui si è fatto uomo nel senso vero. San Paolo ce lo ricorda in modo molto chiaro, quando appunto dice è stato uomo come noi, no, simile a noi in tutto, eccetto che nel peccato, che è venuto proprio per toglierlo. Peccato. L'altro aspetto che viene dai profeti, in particolare il profeta Daniele, che parla di una figura misteriosa, questo figlio dell'uomo che alla fine dei tempi tornerà per giudicare, quindi ci mostra quella parte di Gesù che diventerà evidente dopo la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo. Ecco, Gesù sta parlando con i dodici, quali lo seguono pensando che lui sta andando a Gerusalemme per prendere possesso del regno e nello stesso tempo per purificare le istituzioni. Se un sacerdozio è corrotto, cerchiamo di riportarlo alla verità. L'istituzione è corrotta, la purifichiamo. Il Messia viene per purificare. Invece Gesù viene addirittura per abolire questo tipo di presenza. Darà vita a una realtà che è diversa, che farà capo, tra l'altro, sì, userà ancora il tempio materiale, è chiaro, perché ci permette di ritrovarci, di riunirci, ma il vero tempio a questo punto è la sua natura umana e in comunione con lui siamo noi e diventiamo i tempi della presenza di Dio. Quindi Gesù è venuto non a purificare queste istituzioni religiose, ma a eliminarle e sostituirle. E nella misura in cui appunto i responsabili vanno prendendo coscienza di questo, invece di convertirsi, creeranno quell'odio crescente e cercheranno poi in tutti i modi di eliminarlo. Nel Vangelo di Matteo c'è un brano dove Gesù appunto dice che il regno che da loro è stato rifiutato sarà dato ad altri. E l'evangelista Marco adopera quattro verbi che esprimono questo odio, questa violenza e in un crescendo continuo lo scherniranno, un verbo molto forte, cioè cercano di scarnificarlo moralmente, di distruggerlo, lo presentano come un falso profeta, in un'occasione addirittura lo accusano di operare gli stessi miracoli in nome di Belzebù, con l'aiuto del diavolo. Poi lo flagelleranno. Il flagello, voi lo sapete, non era una semplice frusta, perché aveva sulle punte come degli ossi oppure dei pezzi di piombo o di ferro, quindi la frustata praticamente scarnificava, veramente feriva e a volte strappava via dei brandelli di carne. Gli sputano addosso. Lo sputo è un segno del disprezzo. E poi alla fine lo uccideranno. Ma uccidono chi? Il figlio dell'uomo. Ecco, come vi dicevo, il figlio dell'uomo è sì Gesù, ma rappresenta anche tutti noi nella misura in cui, accogliendo Gesù, entrando in comunione con Lui, e cerchiamo di seguire, di vivere questo cammino nuovo, questo dono che Lui ci porta, ecco, e Gesù ci dice, questo figlio dell'uomo non viene accolto, viene rifiutato. Quindi da una parte c'è la volontà di Dio, che è quella che l'uomo raggiunga su questa terra, quella pienezza che in qualche modo era stata già prefigurata, no? Quando nell'ora della creazione dell'essere umano Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ed è una pienezza di condizione umana che ci prepara poi a quella pienezza più completa, autentica, che sarà appunto la partecipazione alla stessa vita di Dio, la vita eterna. E sempre nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio, nel primo capitolo, c'è un episodio interessante perché si dice che Gesù, che era entrato nella sinagoga di Cafarnao, trova lì un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ecco, e anche qui questa espressione, lo spirito impuro, che non è il peccato contro la castità, è quello che cerca di travisare, no, in qualche modo di cambiare, quindi di togliere il valore a quella che è la vera parola di Dio. E questo spirito impuro affronta Gesù gridando, cosa vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. E Gesù che gli dice, taci, esci da lui. Ecco, anche qui, vedete, perché Marco riporta questo episodio? Perché questo spirito impuro è proprio quella impurità di una istituzione che era voluta da Dio. No, era nata, se vi ricordate, con Mosè, 10 comandamenti, con tutte le altre poi regole di purezza legale, eccetera. Ma che progressivamente ha trasformato questo insieme, che veniva da Dio, in un potere loro, un modo di dominare la gente, di poterli tenere sottomessi. Quante volte Gesù richiama l'attenzione sull'ipocrisia, sullo sfruttamento, su questo dominio che giustamente questa classe, il Sinedri, no, esercita sul popolo, invece di aprirlo all'incontro con Dio, in realtà praticamente diventa un impedimento. E qui possiamo ricordare un altro brano che non è di Marco, nell'Evangelo di Giovanni, quando Gesù è davanti a Pilato, il quale ha fatto un primo interrogatorio, lo presenta alla folla dicendo io non ho trovato in lui nessuna colpa e vorrebbe liberarlo. Ma la folla, istigata appunto dai sacerdoti, scribi, eccetera, grida, no, via, via, toglilo, toglilo, crocifiggilo. Quindi Gesù viene per togliere il peccato del mondo e questa autorità, questo sinedrio, che stimola la folla a gridare togli di mezzo quest'agnello, non vogliamo lui, è venuto a rovinarci. La denuncia fatta dall'evangelista qui è tremenda. Ma noi possiamo dire, ma perché agiscono così? Perché questo abisso? Quell'istituzione aveva costruito appunto un'impalcatura di norme, regole, modi di agire, eccetera, eccetera, e praticamente metteva loro al posto di Dio. Quindi appunto, come vi dicevo, non solo non permettono il collegamento con Dio, ma addirittura lo impediscono. E quindi Gesù dice, questo va eliminato, questo tempio scomparirà, verrà distrutto, lo vedremo di nuovo. Ecco, quindi quando la religione diventa un'istituzione racchiusa su se stessa, fine a se stessa, diventa una forma di potere che impedisce all'uomo di crescere, impedisce di raggiungere quella comunione con Dio e quindi di essere realmente libero. Non lo fa più crescere, ma addirittura lo blocca. E ha bisogno di inculcargli un senso di peccato, che non è il vero peccato, il vero male, poi lo vedremo, ma è quello appunto di una serie di norme, di regole che alla fine servono per tenere succube, per tenere sotto questo popolo. se non so, senza andare lontano, no, voi provate a pensare ancora oggi nel mondo musulmano, per esempio, la storia del velo delle donne. Vedete, è possibile che la vita di una persona vale meno di un velo? Una donna viene messa a morte perché non usa il velo. O altre cose, no, che non so se voi vi ricordate, perché ormai sono già passati diversi anni, ma io non l'ho dimenticato. E c'era stato nel Sudan un episodio, una giovane ragazza, aveva tra i 16 e i 18 anni, che rimane incinta perché violentata da uno zio. Beh, questa ragazza viene lapidata perché quel bambino che porta in grembo non è figlio di suo marito, mentre lo zio, che è quello che l'ha violentata, non gli fanno niente. No, voi dite, ma che razza di religione può essere questa? E anche con il discorso del sabato, no? Chi di noi oggi potrebbe pensare che certi atteggiamenti, non so, il fatto che io magari di sabato mi metta a riparare un interruttore della luce che non funziona, o faccia più dei 300 passi permessi, altre cose di questo tipo, sto facendo un peccato talmente grave che Dio può chiedere addirittura la mia morte. Oppure l'altra, no, sui cibi puri e impuri. Se io mangio delle cavallette, dei grilli, posso farlo tranquillamente, ma se mangio il maiale o la lepre, che vengono considerati appunto animali impuri, anche lì potrei essere messo a morte. Tutta una serie di prescrizioni, no, di cose varie, che sono diventate molto più importanti dell'unica cosa che Dio veramente ci chiede. E Gesù giustamente richiamerà questo, quando lui ci dice appunto va a Gerusalemme per essere ammazzato, è proprio perché è contrario a questo tipo di religiosità che non è certamente quella che vuole Dio. Vedremo poi meglio in seguito. Ecco, e allora Gesù sta dicendo appunto ai dodici, ecco che io sto andando a Gerusalemme e lì verrò ucciso. Voi dite, ma è possibile che non capiscono niente? Eppure, proprio mentre lui sta dicendo questo, ecco, Marco continua, gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, e gli dicono maestro, e quindi lo chiamano maestro, quindi un senso, no, di rispetto. Però cosa aggiungono? Vogliamo, notate, no, l'arroganza, che tu faccia quello che noi ti stiamo per chiedere. Che cosa? Dice Gesù. Sedere uno alla destra e uno alla tua sinistra, nella gloria. Forse non è un caso che Gesù aveva dato, no, ad alcuni di loro un nome nuovo. Pietro, che era Simone, diventa Pietro, appunto, la roccia. Giacomo e Giovanni vengono chiamati Boanerges, i figli del tuono, forse proprio perché hanno questo carattere impetuoso, autoritario, forse anche un po' violento, prepotente. Sono lì a chiedere i posti di onore. Qui Marco ci porta a riflettere ovviamente anche su questo aspetto, che quando noi siamo troppo centrati su una ricerca di potere prevalere, su una ricerca quindi di potere, di onore, di gloria, questo ci rende chiusi, refrattari, incapaci di comprendere e di accettare di vivere il messaggio e il dono che ci porta Gesù. E in qualche modo potremmo dire, vedete, anche noi quando magari andiamo in chiesa a pregare quando abbiamo bisogno di ottenere qualcosa, allora lì preghiamo e magari ci arrabbiamo se il Signore non ci dà, non ci esaudisce, non mi ascolta. E Gesù ci dice che la preghiera, come primo scopo, dovrebbe avere il crescere della nostra fede. Pregate perché la vostra fede cresca. Ma cosa vuol dire che la fede cresca? E siamo noi che siamo lì ad accogliere, ad ascoltare, a cercare di mettere in pratica quello che Gesù ci chiede, non noi che andiamo da Lui a imporgli quel che vogliamo noi. Ecco, allora torniamo a questi due, eh? Donaci di stare uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nella gloria. La gloria rappresenta il momento in cui uno veniva intronizzato come re. E quindi loro gli stanno dicendo, nel momento in cui tu sarai re, e noi vogliamo essere i due più importanti accanto a te. Solo che sono veramente, no, come diceva Gesù, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non intendono. E quando nel Vangelo troviamo sordi o ciechi, non si parla soltanto di malattie o handicap fisici, ma anche di situazioni interiori. E in questo caso possiamo dire che appunto i ciechi e i sordi sono proprio questi due fratelli, Giacomo e Giovanni, che ascoltano ma non capiscono, e non si rendono conto di quello che sta per accadere, nonostante Gesù già per la terza volta gli stia parlando. Pensano alla gloria e vogliono sedere uno alla sua destra e alla sinistra. E tra l'altro, vedete, se voi andate proprio verso la fine di questo capitolo 10, trovate l'episodio del cieco, Bartimeo, dove appunto è lì che grida, no? E Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gli altri che gli dicono di star zitto, lui che grida ancora più forte, Gesù lo manda a chiamare. E Marco ci porta questa relazione, dice che appena ha sentito che lo chiamano, egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Già qui c'è un'altra indicazione interessante. Gettato via il mantello, quindi va bene, è per correre meglio. Ma il mantello rappresenta un po' quella che è la situazione della persona, il suo status, diciamo così. E la parola Timeo, il nome Timeo, che viene dal verbo greco timao, che vorrebbe dire onorare, quindi Bartimeo è il figlio dell'onore. Cioè, qui Marco ci sta dicendo, c'è un uomo che magari finora è stato prigioniero, no, di questa tentazione di voler essere il figlio dell'onore, ma sta chiedendo a Gesù di essere guarito, quindi getta via questo suo stato e corre da Gesù. Quando Gesù gli dice no, cosa vuoi che io ti faccia? E lui dice, maestro, rabbuni, che io veda di nuovo. E anche qui, attenzione, il vedere non è solo il vedere degli occhi, è il vedere della fede. E quindi è che io possa aprirmi a capire, a vivere quello che sei tu. Gesù gli risponde giustamente dicendo, va, la tua fede ti ha salvato, non il tuo desiderio di guarigione, la tua fede. E poi notate cosa viene aggiunto dopo. Subito vide di nuovo, vide, cioè è entrato in questa nuova visione della fede. La conseguenza qual è? Seguiva Gesù lungo la strada. Ha lasciato da parte gli onori e adesso segue Gesù. Dall'altra parte abbiamo appunto i due che accompagnano Gesù, ma in realtà non lo seguono, perché sono chiusi in questo loro desiderio di onore. Prima di questo capitolo c'era già stato un altro episodio, anche questo molto interessante per capire meglio, perché, dice l'Evangelista, arrivano a Cafarnao. Quando fu in casa, Gesù chiede loro, ma di che cosa stavate discutendo per strada? Ed essi tacevano. Perché? Per la strada avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. E Gesù seduto dice, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti, prende un bambino, lo mette in mezzo a loro, abbracciandolo dice, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. E anche qui, perché il bambino? Perché un bambino certamente non è preoccupato del potere, degli onori, della gloria, di questo e di quell'altro. L'unica cosa che lui cerca è di essere amato. Ed esprime quella sua fiducia spontanea, no? Ingenua se volete, ma profonda. Quando c'è qualcosa che lo preoccupa, lo spaventa, la prima cosa che fa, corre in braccio a papà e mamma. Perché anche se lui non sa cosa succederà, lui è tranquillo. C'è papà, c'è mamma, lo sanno loro. Quindi vedete, Gesù aveva già dato questa indicazione. Se non tornerete ad essere come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E qui Gesù aggiunge, no? Tornando appunto al capitolo 10, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato? Ecco, qui soprattutto l'espressione battezzare è molto forte, perché nella nostra traduzione noi non cogliamo questa sfumatura. Il battezzare, il verbo originale greco, è l'essere immerso in un'acqua impetuosa, e quindi indica il pericolo, la possibilità di una morte. Tant'è vero che San Paolo, ci dice che noi nel battesimo, no, immersi nell'acqua del battesimo, siamo morti con Cristo per risorgere con Lui a vita nuova. E quindi quell'immersione è il simbolo di una morte. E Gesù sta parlando di questo. La stessa cosa, no, il calice che voi volete bere, potete bere il calice nel quale io sto per bere. Tutte e due le espressioni hanno anche il significato di partecipare alla stessa sorte. E i due ovviamente pensano a questi, ma pensando a una sorte di gloria. Ecco, anche qui nel calice c'è un particolare. Normalmente nei banchetti e anche quella che era la celebrazione della Pasqua ebraica, chi presiedeva dava a ciascuno dei presenti un calice, cioè ognuno aveva il suo, perché era un po' il simbolo della sorte, del cammino di vita diverso di ciascuno. Nell'ultima cena Gesù non dà un calice a ciascuno, prende il proprio calice e lo fa passare, lo fa bere a tutti gli altri, no? Quindi associa attraverso questo gesto la sorte degli altri alla sua, come dire: se voi volete essere con me, dovete essere pronti a seguirmi nel cammino che io sto facendo, anche nella possibilità di dover anche voi affrontare la morte, no? Infatti in altri brani del Vangelo lo troviamo: chi vuole essere mio discepolo prenda anche lui la sua croce ogni giorno e mi segua, eh? E giustamente, se mentre mangiavano, no, nell'ultima cena, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, e lo diede loro, e ne bevvero tutti. E Gesù aggiunge: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. Quindi, giustamente, Gesù risponde loro quando dicono: noi possiamo partecipare. Gesù dice: sì, il calice che io bevo lo berrete. Nell'immersione con cui sarò immerso, anche voi sarete immersi. A sedere alla mia destra o alla sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro per i quali è preparato. Anche qui il discorso è ambiguo, perché i due stanno chiedendo i posti d'onore, Gesù sta parlando della sua morte. E chi è che troviamo alla destra e alla sinistra di Gesù? I due ladroni che muoiono con lui. E nell'espressione di Gesù, no, sarà per coloro ai quali è preparato. E cioè sono quelli che avranno il coraggio di poter anche loro caricarsi della croce, seguirmi in questo cammino di donazione, no? E quindi non diventare padroni, diventare dominatori, ma diventare servitori. Poi qui c'è l'altro particolare. Avendo ascoltato, i 10 cominciarono a sdegnarsi, perché anche loro ovviamente avevano la stessa cosa in mente. E l'Evangelista sottolinea, no? Avendo ascoltato i 10, perché riporta questa espressione, i 10? Perché questo numero ci riporta a un passaggio della storia di Israele, quando appunto il popolo aveva voluto, come gli altri popoli vicini, un re, nonostante che ci fosse stato qualcuno che diceva: state bene attenti, perché se volete un re, poi le vostre figlie saranno schiave, i vostri figli saranno usati per la guerra e via dicendo. E c'era stata quell'immagine molto bella, no? Gli alberi che chiedono alla vite di diventare lì re, e la vite dice: ma devo io rinunciare a darmi i miei frutti? Chiedono al fico, anche lui: ma dovete voi rinunciare? Alla fine chiedono a chi? Al rovo, e il rovo accetta subito dicendo: venite, lasciate che io vi copra con la mia ombra, no? Quindi voi pensate, un rovo che ha coperto tutto, qual è la situazione di chi ci sta sotto? Boh, e tornando appunto, noi abbiamo questi re: Saul si è comportato come si è comportato, Davide che ne ha combinate delle sue, tant'è vero che Dio dice: tu non puoi costruire il tempio perché hai versato troppo sangue. Poi c'è Salomone, che all'inizio parte bene, chiede a Dio non il potere, la gloria, il successo, gli onori, ma chiede il dono della sapienza per ben governare, no? Quindi meglio di così. Solo che col passare degli anni è come se dimenticasse tutto questo. Comincia ad essere sempre più prepotente, usa, sfrutta il suo popolo, comincia ad andare dietro a donne straniere, e a questo punto addirittura farà costruire dei templi a divinità straniere e morirà praticamente idolatra. Alla morte di Salomone, i capi rappresentanti delle varie tribù vanno dal figlio per chiedergli di comportarsi meglio del padre, di lasciare un po' più di libertà di azione anche a loro. Roboamo, che era probabilmente più ambizioso ancora del padre e forse meno intelligente, dà una risposta: se mio padre vi ha schiacciati con il suo pollice, io lo farò con un pugno. La reazione quale sarà? 12 tribù? 10? Vedete il numero 10. 10 si separano e formano un regno sotto l'altro fratello, Geroboamo. Solo 2 rimarranno con Roboamo, la tribù di Giuda e quella di Beniamino. Poi la relazione tra questi due blocchi è una relazione di scontri, di guerre, di incomprensioni, che provocherà poi, no, nella successione dei vari re che verranno, un indebolimento progressivo, tanto che a un certo punto ci sarà poi la venuta degli eserciti assiro-babilonesi che distruggeranno Gerusalemme, deporteranno il popolo, la famosa schiavitù per i 70 anni, eccetera. Quindi qui Marco sta dicendo: l'ambizione è come ha portato allo sfacelo di Israele, al tempo appunto dei re, porterà la stessa cosa a ogni comunità. Se una comunità, anziché pensare a un servizio reciproco, a una condivisione, a un aiuto vero, a un amore, quelli che ne fanno parte, è la fine, è la morte della comunità. Non si può reggere in piedi. E Gesù, chiamandoli, anche qui fa un'altra considerazione molto interessante, perché dice: avendoli chiamati a sé, Gesù disse: voi sapete che quelli che sono considerati capi delle nazioni, non dice quelli che sono i capi, sono considerati i capi delle nazioni, e poi aggiunge: spadroneggiano su di esse, le dominano, le sfruttano per i propri interessi. Quindi ha una visione negativa e giustamente dice: non può essere così tra voi. Chi vuole essere grande nel regno dei cieli deve farsi piccolo, deve farsi servitore, proprio come lui, che pur essendo il Signore non è venuto per dominare, è venuto per servire. E Gesù giustamente dice loro: tra voi non è così, chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. No, anche qui voi dite: ma perché questa ripetizione tra voi per ben 3 volte? Il tra voi sta a dire se voi siete veramente comunità. Per 3 volte, perché il numero 3, come avevamo già visto, è il segno di un cammino verso una perfezione crescente. Ma questa perfezione quando c'è? Quando non c'è la ricerca di un dominio, di un prevalere, di un mettersi al di sopra, ma la capacità di farsi piccolo, di farsi dono. E anzi, Gesù addirittura dice qualcosa di più forte: chiunque tra voi voglia essere il primo sia lo schiavo di tutti. Dice: ma come, Gesù a favore della schiavitù? Ovviamente no. Ma perché usa questa espressione? Perché ci vuol far capire: ci dovrebbe essere quell'amore così grande, no, che la gioia è quando io posso farmi dono, quando io avvicino gli altri non per servirmene, per dominarli, ma per aiutarli a crescere in quello che è il cammino giusto, vero, buono, come Dio ci insegna. Voi provate a pensare: una mamma, cosa fa una mamma che ama il suo bimbo? Quanti sacrifici, quante notti in bianco, quante rinunce, e non lo fa perché è obbligata. Potremmo dire: è schiava dell'amore, cioè è quell'amore intenso che sente che lo porta a fare questo come se fosse la cosa più normale al mondo. E Gesù ci sta dicendo questo, e lo dovete fare, dice Gesù, perché il figlio dell'uomo, vedete che riprende questa espressione, no? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita in riscatto per tutti. Quindi da una parte abbiamo la religione costruita dagli uomini, dove Dio è un padrone, è un dominatore, quindi è un Dio egoista, che cerca l'umanità per essere servito. Il Dio che ci porta Gesù è esattamente il contrario. È un Dio che viene a farsi dono, San Paolo ci dice, proprio quando l'umanità era così lontana da Dio, immersa nel peccato, schiava del diavolo, e Dio quindi avrebbe avuto tutte le condizioni per rifiutarla. Cosa fa? Dio ha mandato suo figlio, che non è venuto a giudicare e condannare, ma a donarsi per noi fino alla croce. Quindi vedete, da una parte c'è il peccato umano, il rifiuto, dall'altra parte c'è questa misericordia, il cuore di Dio che si intenerisce, che nonostante tutto ci viene incontro, non per giudicare e condannare, ma per salvare. Questo è il Dio di Gesù. Tante volte, anche oggi, noi abbiamo un po' quest'idea, no, del Dio che ci castiga, del Dio che se non facciamo questo te la fa pagare. No, Dio certamente non vuole il male, certamente non è contento quando noi facciamo delle scelte che non sono quelle vere, quelle giuste, ma Dio vuole la nostra salvezza. L'immagine di Dio che noi abbiamo è proprio questo Gesù che non è venuto a giudicare, a condannare, ma è venuto a perdonare, a salvare, e addirittura Lui a dare la sua vita al posto nostro, per liberarci. Qui voi dite, ma liberarci e riscattarci da che cosa? Noi normalmente diciamo dal peccato. Di per sé non è pienamente esatto. Da quella che è la situazione creata dal nostro rifiuto, cioè noi abbiamo rifiutato Dio. E fin dall'inizio, il peccato appunto di Adamo ed Eva che rifiutano Dio, che cos'è? Hanno perso quella situazione dove Dio scendeva a camminare con loro nel giardino. Non c'è più quella comunione, ma non perché Dio non ce la dà, perché Dio scende nel giardino, ma non li trova. Sono loro che sono fuggiti, hanno paura, si vergognano, no? Quel Dio lì è un Dio che non hanno più fiducia in Lui. Invece questo Dio ci continua a cercare, tant'è vero che addirittura ha voluto farsi uomo in mezzo a noi e finire su una croce per noi e darci il dono dell'Eucaristia. Quindi si fa cibo, che non è solo un simbolo, perché anche se noi vediamo un pezzettino di pane, un pochino di vino, attraverso quel gesto, attraverso quella comunione, è Gesù che continua a farsi dono per metterci in comunione con Lui. E se questa comunione è autentica, quindi se noi poi camminiamo veramente con Lui, ecco che Lui ci riporta a quel dono che noi avevamo perduto, non solo a una comunione nuovamente con questo nostro Dio, ma addirittura a poter arrivare alla pienezza della vita, dell'eternità. Saremo partecipi della stessa vita di Dio. San Paolo ce lo dice. Noi siamo diventati figli, ma se siamo figli ovviamente siamo eredi. Eredi di che cosa? Della vita di Dio. Ecco cosa ci ha portato Gesù. Quindi ci ha riscattato da quel rifiuto che ci impediva questo incontro con Dio e questo dono che Dio ci vuol dare. E ovviamente questo poi richiede una nostra risposta di autenticità. Poi l'altra cosa, vedete, qui San Pietro giustamente ce lo dice molto, molto chiaro quando dice, no, sta scritto siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza fare favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, allora comportatevi con timore durante questo tempo del soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili come l'argento o l'oro siete stati riscattati da quel vostro vano modo di vivere tramandato dai padri. Siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. E questo riscatto... No, Gesù dice che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per i molti. Voi dite come? Ma non è per tutti. Certo, è per tutti, ma perché usa l'espressione molti? Perché c'è sempre il dono della libertà che noi possiamo usare, Dio non ce la toglie. Quindi Lui si offre a tutti, ma ci sono anche quelli che continuano nonostante tutto a rifiutare. I molti sono quelli appunto che accoglieranno e seguiranno Gesù. Poi qui c'è un altro aspetto, non mi dilungo più di tanto perché abbiamo già parlato abbastanza. San Paolo dice che noi siamo stati riscattati, liberati dalla maledizione della legge. Voi dite, oh bella, ma se questa legge è stata data da Dio a Mosè, i comandamenti, le altre cose, perché parla di maledizione? Maledizione con tutto quel cambiamento, quella trasformazione che appunto Gesù condannava nel Sinedrio, no? Nei sacerdoti del Tempio, scribi, dottori della legge. ma anche perché non è la legge che ci salva. Infatti San Paolo dirà: la legge ci è stata data come un pedagogo, cioè per insegnarci, per cercare di capire quando una cosa è giusta o è sbagliata. Ma quello che ci salva è il dono di Dio, il dono che noi accogliamo nella misura in cui appunto ci apriamo a percorrere il nostro cammino insieme a Gesù. Gesù in qualche modo, dice ancora San Paolo, si è fatto maledizione, maledetto, colui che se no, perché è andato contro quella legge come veniva proposta dal Sinedrio, perché non era più quella che rispondeva alla vera finalità di Dio, perché alla fine, vedete, l'unico vero grande comandamento, e Gesù ce lo dice chiaro, qual è? Mettere Dio al centro della nostra esistenza. Ma se questo è autentico, cioè se noi veramente mettiamo Dio al centro, non ne può seguire che una conseguenza immediata, che è quell'invito di Gesù: amatevi gli uni gli altri, non con un amore qualsiasi, non con quell'amore che ci viene proposto nei rotocalchi e nella televisione, no? No, come io ho amato voi. Cioè un amore che si fa dono per il bene autentico, per la verità, no? Per il crescere di una umanità, così come Dio veramente la vorrebbe, e come vi dicevo prima, aperto al dono finale. Ecco, e termino appunto ricordando questo, che perché noi siamo chiamati ad amare? Perché Lui per primo ci ha amati. San Giovanni lo dice tante volte, c'è quell'espressione molto bella, no? Quando ci dice che Dio ci ha amati fino al punto di farci dono di suo figlio. Poi in un altro brano aggiunge, no, in una delle sue lettere: vedete quale grande dono ci è stato fatto, che noi siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo veramente. Non è un modo di dire, Dio ci vuole veramente come figli. È Lui che si è fatto dono, è Lui che è venuto a cercarci fino a farsi uomo, fino a morire su una croce e farci il dono dell'Eucaristia. E allora ecco che quello che Dio si aspetta, qual è la nostra risposta a questo dono di amore? Che ci sia una risposta di gratitudine e di amore. Ma questo amore, proprio perché Dio non ne ha bisogno, Lui è già perfetto, ci chiede di manifestarlo nei rapporti che costruiamo tra di noi. Ecco, se noi siamo con Gesù, costruiamo comunione, costruiamo comunità, dove non siamo lì per dominarci, per stare ai primi posti, per far vedere agli altri che noi siamo migliori o più bravi. No, la nostra vera intenzione è la gioia di poter creare un crescere insieme in un amarsi sempre di più, nel bene, nell'agire come il Signore ci chiede. E allora ecco, possiamo terminare appunto tutto questo con un brano proprio dell'Apostolo San Paolo, no? Che è la conclusione di questo lungo discorso che abbiamo fatto, e che Gesù rende molto chiaro, ecco, quando appunto nel Vangelo ci dice, lo troviamo in San Marco nel capitolo 7, Gesù diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, l'impurità, i furti, i omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Sono queste le cose cattive che vengono dall'interno e rendono impuro l'uomo. Quindi sono tutti quegli atteggiamenti in cui, invece di essere dono, invece di amare, invece di cercare di costruirci insieme nel bene e nella verità, noi stiamo facendo tutt'altro. E appunto Gesù ci chiede di centrarci su questo dono: amatevi come io ho amato voi. Noi saremo tanto più veri, tanto più grandi, quanto più grande sarà questo nostro amore, questa nostra capacità di farci dono. E termino con una espressione appunto di San Paolo, quando nella lettera ai Romani, quello che è un po' l'inno della carità, il capitolo 13, a un certo punto dice: non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Qualsiasi comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il prossimo tuo come te stesso. La carità, l'amore, non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Ecco quindi il vero comandamento, Dio al centro della nostra vita, in modo da poter, sentendoci amati da Lui, riamare, cercando, come Dio vuole il bene per tutti noi, anche noi cerchiamo di portare, di fare il bene a tutte le persone che in qualche modo fanno parte del nostro vivere quotidiano. E ringraziamo il Signore di questo, chiediamogli che veramente ci aiuti a poter mettere in pratica sempre più e sempre meglio quello che Gesù ci insegna e ci chiede.